21 minuto, buonasera, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafiarro, benvenuti all'Orizzonte delle 20. Allora, ormai lo vediamo tutti chiaramente, in questi giorni nel mondo stanno succedendo grandi capovolgimenti. Il più grande ovviamente è quello che riguarda i negoziati sull'Ucraina tra Trump e Putin, che hanno completamente bypassato l'Europa. E allora, quello che ci sembra di capire è che i vecchi schemi internazionali sembrano ormai superati da quando c'è il nuovo presidente degli Stati Uniti. E tutti noi, immagino, ci sentiamo un po' smarriti di fronte a questo nuovo scenario. Ma chi lo sembra più di tutti smarrito è la sinistra, i partiti del centro-sinistra europeo, senza soluzioni di fronte a questo contesto che si sta dispiegando. E noi parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, perché poi tra poco si vota in Germania, elezioni che con tutta probabilità l'SPD perderà. E insomma, la sensazione è che i socialdemocratici tedeschi siano un po' in piccolo l'emblema di tutte le difficoltà che vive la sinistra europea in questa fase. Difficoltà che poi vediamo anche in Italia, con le sinistre più varie, attorcigliate nelle proprie contraddizioni, dalla guerra ai migranti, passando poi per il lavoro, le disuguaglianze, la globalizzazione. Questa certa parte politica, insomma, sembra non avere almeno gli strumenti in questa fase, o qualcun altro direbbe che non sta affatto toccando palla. E quindi come se ne esce da tutto ciò? Proviamo a capirlo in questa mezz'ora a partire da una suggestione, quella che ci ha lanciato oggi il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Il nostro Alessandro Principe lo ha intervistato a Bologna all'apertura della campagna per il referendum sul lavoro. Questo è quello che ci ha detto. Partiamo dunque da qui. Come se ne esce, Maurizio Landini?
Senta, tutto questo, insomma, l'Italia sta nel mondo, è un momento molto particolare, Trump con Musk, l'oligarchia tecnocratica e ora anche al potere politico, l'ondata anche che si ripercuote in Europa, abbiamo visto il raduno dei patrioti sabato scorso, si voterà in Germania, l'estrema destra avanza anche lì, ecco, c'è un momento di questo tipo, è un momento però in cui, e questo io lo volevo chiedere, sembra che anche i lavoratori, le lavoratrici, il popolo abbia votato, cioè non sembra, è così, Trump lo hanno votato in tantissimi e anche queste destre vengono votate anche dalle classi popolari. Perché e che cosa pensa di questo momento che stiamo vivendo?
Trump, se leggo i numeri, ha ripreso grosso modo i voti che aveva preso anche la volta precedente. Quelli che sono venuti a mancare invece ai democratici sono circa 15 milioni di persone che a votare non ci sono andate. Quindi, come le dicevo prima, noi quando siamo partiti c'è una crisi anche della democrazia, perché in molti casi non siamo ad un aumento della gente che va a votare, siamo ad una diminuzione della gente che va a votare, e siccome i problemi in particolare del mondo del lavoro sono peggiorati, non sono stati risolti, c'è anche da un certo punto di vista una reazione di sfiducia.
Però votano a destra, non a sinistra.
Ma perché in realtà le risposte che sono state date in questi anni da chi era il governo di sinistra sono state risposte sbagliate, che in un qualche modo è passata un'idea quasi di pensiero unico. Le leggi sbagliate nel nostro paese non le mica fate solo i governi di destra, e se questo elemento di precarietà, di insicurezza si determina, siamo al paradosso che la globalizzazione pensata per far crescere i mercati senza vincoli, no? oggi è entrata in crisi per i livelli di diseguaglianza che sta determinando e per il riequilibrio, perché chi andava a produrre in Cina pensando di produrre poco, oggi ha scoperto che i cinesi hanno investito e oggi sono in grado loro di produrre e di fare dei prodotti con una qualità anche superiore ad altri. Questa cosa cambia tutto il quadro in senso generale, e quello che sta emergendo, frutto di una globalizzazione sbagliata, fondata su questi criteri, è che i problemi che questa globalizzazione ha determinato, la questione dei dazi, la questione, se pensiamo, dei migranti, vengono naturalmente utilizzati dalla destra non per cambiare questo modello, ma per affermare un modello autoritario che mette in discussione la democrazia. Non è un caso che Trump vince perché attorno a sé i più ricchi del mondo lo stanno sostenendo. Senza i più ricchi del mondo chi sarebbe Trump? Esisterebbe ancora Trump? E da un certo punto di vista qui c'è un cambio, e cioè c'è il tentativo di usare questa situazione per mettere al centro non gli interessi generali di un... o dei valori generali, ma si sta mettendo al centro gli interessi materiali di questi grandi imprenditori, del mercato del profitto. Quando alcuni di loro arrivano a dichiarare che la democrazia non è più compatibile con la libertà, hanno un'idea di libertà che è fondata sulla libertà del mercato del profitto, non la libertà fondata sulla giustizia sociale e sulla solidarietà, e stanno in un qualche modo dicendo che bisogna superare di fatto la democrazia. Quindi in questo quadro, in questa situazione, io credo che mai come adesso ci sia bisogno di riunificare il mondo del lavoro, perché non c'è mai stata tanta gente come adesso al mondo che per vivere ha bisogno di lavorare, ma il mondo del lavoro non è mai stato tanto frantumato, diviso, contrapposto e precarizzato come adesso. Allora credo che bisogna capire anche gli errori che sono stati fatti in questi anni, e per quello che ci riguarda anche la battaglia che facciamo nel nostro paese di rimettere al centro il lavoro significa affermare un altro punto di vista, un altro modello possibile di società fondata sulla solidarietà e sulla giustizia sociale. E questa è la cultura che credo, secondo me, bisogna difendere e bisogna praticare.
E questo è il pensiero di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, intervistato oggi dal nostro Alessandro Principe a Bologna, come vi dicevo, per il lancio della campagna per il referendum sul lavoro, che puntano ad abolire ad esempio la legge sul Jobs Act. Così Landini, partiamo da qui. Dalle sue parole sullo smarrimento dunque della sinistra di fronte ai grandi capovolgimenti internazionali, uno smarrimento che secondo Landini è frutto anche degli errori fatti in passato della sinistra che non ha fatto la sinistra. E vi dicevo, forse l'emblema di tutto ciò in piccolo è quello che accadrà forse all'SPD tra qualche settimana in Germania, quando ci saranno le elezioni. Oggi, tra l'altro, a Monaco un'auto è piombata sulla folla mentre era in corso una manifestazione sindacale. Ci sono 28 feriti, un bambino in fin di vita, è stato fermato un richiedente asilo afghano di 24 anni che era alla guida del mezzo, la polizia segue anche la pista dell'attentato. Ovviamente ancora dobbiamo essere cauti a chiamarlo attentato, però quello che c'è da registrare è che non è il primo fatto di questo tipo che accade in Germania negli ultimi mesi, che vede coinvolte delle persone migranti che, lo sapete, sono state l'arma di propaganda principale dell'estrema destra in questa campagna elettorale. È la gestione dei migranti che è proprio uno dei temi principali che vengono imputati al cancelliere Olaf Scholz, su cui forse potrebbe perdere queste elezioni. Partiamo da qui, parliamo di questo insieme ad Arturo Winters, analista e osservatore politico tedesco. Ciao Arturo, benvenuto.
Ciao Mattia.
Buonasera Arturo. Buonasera. Grazie a te per essere con noi. Ecco, partiamo dall'SPD. Dunque, che cosa ha sbagliato l'SPD in questi anni al governo? Se ha sbagliato qualcosa, perché non sembra più sintonizzata col paese?
Ma appunto, soprattutto facendo il confronto con 4 anni fa, è difficile trovare un'argomentazione per dire che l'SPD ha sbagliato, nel senso che appunto, se si riguarda l'indice di successo di un partito che sarebbe risultato alle elezioni, alle pochi mesi prima delle ultime votazioni l'SPD non era tanto lontana dai 16-17%, 15% in cui orbita ora. È stato Olaf Scholz che ha fatto un recupero in 3 mesi che nessuno si aspettava, anche in larga misura dovuto ad errori della concorrenza. Quindi si può parlare di errori? Difficile a dirsi. Quello che è chiaro è che il problema della migrazione in Germania dal 2015 in poi è al centro del dibattito e che gli ultimi attentati l'hanno riportata al centro e che Olaf Scholz si trova a dover spiegare che nel suo caso è stato attaccato sia dalla sinistra per essere stato troppo restrittivo, ci sono controlli temporanei continuamente alla frontiera ormai da anni, quindi vengono rinnovati ogni 6 mesi i controlli alle frontiere, lui ha parlato, dato un'intervista in cui parlava di rimandare appunto a casa le cosiddette Abschiebungen in grande stile, quindi rimandare chi non ha il diritto d'asilo nei propri paesi, è stato criticato per quello in passato, quest'ultima andata di attentati ha creato molta pressione da destra per essere ancora più restrittivi.
Arturo, è rincorrere l'estrema destra di AfD, anche la CDU, dobbiamo dirlo, su questi temi, sulle chiusure, sull'anti-immigrazione, fa bene però alla sinistra tedesca?
È una domanda a cui credo che nessuno abbia risposta. Quello che il cancelliere ha sempre sostenuto era che per lui 2 aspetti sono importanti. Lui non può essere quello che da una parte porta avanti una riforma della cittadinanza, cosa che è stata fatta. Ricordiamo che 2 anni fa è stato cambiato il diritto di cittadinanza e ora bastano 3 anni per diventare tedesco dimostrando di impegnarsi, per esempio imparando la lingua, ma che accanto a queste politiche più progressive di un paese aperto al mondo si deve anche rendere conto di dove ci sono problemi. Quindi è lì la frontiera e le politiche di cui abbiamo già parlato. La questione è che i conservatori, i cristiano-democratici, quelli che prima erano associati a Merkel, che ha dato asilo a 1 milione di siriani nel 2015, beh, ecco, quel partito lì 2 settimane fa è stato disposto a votare assieme all'estrema destra per proporre un blocco delle frontiere immediate, come anche tante altre misure in realtà non implementabili perché non concordate alla Costituzione.
Eh sì, lo abbiamo visto. Invece, Arturo, visto che avevamo il segretario della CGIL, Landini, in trasmissione, l'intervista che abbiamo mandato pochi minuti fa, una domanda sulla classe lavoratrice tedesca che è sempre stata molto forte in Germania. Si riconosce ancora o non si riconosce più nell'SPD, in generale nella sinistra, e perché nel caso?
Ma questa è una tendenza che abbiamo visto un po' in tutta Europa, se si vuole anche nel mondo occidentale, e che in Germania è stata particolarmente acuta, cioè la frammentazione generale del panorama politico. In Germania per anni, fino agli anni 2000, fino agli anni 90, c'erano stati 3 partiti, cristiano-democratici, socialdemocratici e i liberali. Adesso si sono aggiunti i verdi, a sinistra ci sono 2 partiti, uno sinistra nazionalista, l'altro di sinistra a sinistra, dall'altra parte abbiamo l'estrema destra, quindi abbiamo molti più partiti, che è quello che ha reso possibile la prima coalizione della storia tra 3 partiti. È chiaro che questo si rispecchia anche nel modo in cui votano le diverse classi sociali, che tra cui anche la classe lavoratrice, che ora è spezzata, frammentata tra una
vicinanza. C'è stato un travaso forte, secondo te? Un grande travaso?
In parte sì. I sindacati bisogna vedere che sono ancora vicini alla socialdemocrazia. La presidente del sindacato principale tedesco, dell'organizzazione ombrello di tutti i sindacati, è un'ex segretaria SPD, quindi bisogna anche vedere che questa vicinanza c'è. Ma bisogna anche vedere che per molti la concorrenza con la nuova classe lavoratrice, che è quella immigrata, ha creato un'ondata di nazionalismo, e quindi molti voti della classe lavoratrice sono finiti all'estrema destra dell'AfD o a questo nuovo movimento di sinistra molto nazionalista della BSW, Bundesarabang. Quindi sì, direi che è tripartito e non è più l'SPD dominante come una volta.
E soprattutto torniamo lì a quella profonda contraddizione tra quei 2 temi, il lavoro e i migranti, che rendono difficile anche riuscire a interpretare i contesti nuovi politici, soprattutto per la sinistra. Un'ultima domanda, Arturo, per te, è se c'è anche in Germania quella insofferenza che vediamo in Italia o negli Stati Uniti verso una certa cultura definita woke, il politically correct, anche lì sta accadendo questo?
Assolutamente, giusto uno o due anni fa era apparso un libro di un famoso sociologo tedesco in cui si sosteneva che appunto invece la società tedesca fosse ancora coesa e non polarizzata. Questi ultimi 6 mesi di campagna e anche i dibattiti nel Parlamento dimostrano che questa polarizzazione è arrivata anche in Germania. Farei però una differenza rispetto all'Italia e agli Stati Uniti, perché come dicevamo lo scenario è molto frammentato e l'odio verso il woke rappresentato da il cittadino accademizzato che compra prodotti bio, ecco, è legata ai verdi, perché questa è la base elettorale principale dei verdi e quindi non alla socialdemocrazia. Quindi gli attacchi da destra che stigmatizzano questa persona qui, woke, sono rivolti ai verdi e non ai socialdemocratici, che rimangono e si definiscono insieme ai cristiano-democratici i due partiti del popolo, perché cercano di tenere insieme il centro della società.
Insomma,
il modello tedesco.
Insomma, similitudini e differenze con il modello italiano. Grazie Arturo per essere stato con noi.
Figurati, buona serata.
Alla prossima e buona campagna elettorale, ci risentiremo sicuramente.
Perfetto.
Era Arturo Winters, analista e osservatore politico tedesco. Saluto adesso il nostro prossimo ospite, Marco Revelli, sociologo e politologo all'Università del Piemonte Orientale. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera.
Professore, allora, la sinistra, di fronte a questi capovolgimenti internazionali a cui stiamo assistendo, non è più in grado di interpretare i tempi attuali e soprattutto come si fa, che strumenti si ha di fronte a quello che vediamo, a Donald Trump?
Io temo che la sinistra a livello internazionale, intendiamoci non solo la sinistra italiana, sia terribilmente spiazzata dal cambio di paradigma che stiamo vivendo. È un mondo che si sta rovesciando e nel quale la sinistra rischia di dare l'immagine di chi è fermo alle coordinate di un tempo che non c'è più. La sinistra ha tre temi fondamentali, tre punti, tre stelle polari a cui orientarsi, che sono il principio di eguaglianza, i diritti del lavoro e la pace. Su tutti e tre questi temi, nel ventennio che abbiamo alle spalle, nei decenni che abbiamo alle spalle, la sinistra è venuta meno e in questo modo ha aperto autostrade a questa orribile destra che oggi si afferma. Io credo che quei tre punti di riferimento debbano essere recuperati, supposto che abbiano una loro resilienza, un termine che oggi va di moda, che possano essere salvati dal bagno di ipocrisia in cui sono stati sommersi nel periodo precedente. Io credo che se la sinistra saprà interpretare in modo innovativo il potenziale di quei valori, potrà sopravvivere, altrimenti sarà travolta da una destra che cancella non solo quei valori, ma cancella l'intera modernità.
Interpretare in modo innovativo quei valori e i tempi attuali significa non rincorrerla, quella destra.
Al contrario, muoversi in direzione ostinata e contraria rispetto a quella destra. Starmene in Inghilterra che pubblica sui social le immagini disumane del trattamento feroce nei confronti dei migranti è l'esempio di ciò che non bisogna fare.
Anche se il vento sembra andare in quella direzione, nell'intervista con Landini che avevamo trasmesso inizio trasmissione, professore, si sottolineava questo aspetto, si sta votando quella destra perché c'è una certa parte dell'elettorato che chiede quelle risposte.
Ma non c'è dubbio che c'è una parte dell'elettorato che chiede quelle risposte, ma non è un buon motivo per accodarsi a queste richieste e tradire i propri valori. Nel 38 c'era una parte consistente di italiani che approvavano le leggi razziali, era giusto approvarle perché la maggioranza, anche se pur silenziosa, le approvava. Questo modo di pensare è devastante per qualsiasi sinistra. Le sinistre si sono affermate perché si opponevano a quello che sembrava il corso del mondo, diciamo, che era determinato dai padroni del vapore, e hanno avuto il coraggio di opporsi a quel vento nefasto e di sostenere dei diritti che a quel tempo erano minoritari. Questa è la strada che bisogna seguire, anche se si deve affrontare una sorta di attraversata nel deserto, se ci si deve confrontare con una congiuntura che va in una direzione opposta, ma va in una direzione opposta che prepara future tragedie. Bisogna saperlo, bisogna dirlo, altrimenti si sarà corresponsabili di quelle tragedie.
Cosa manca? Manca un sogno, veicolare un sogno?
Ma manca la consapevolezza del proprio ruolo storico. Il proprio ruolo storico è stato sempre quello di non adattarsi allo stato di cose presente, ma di immaginarne sempre un superamento in avanti. In questo senso aveva senso la parola progresso, non applicata alla tecnologia, al progresso tecnico, ma applicato ai valori umani. Immaginare un altrove rispetto al cattivo presente, questo manca a questa sinistra che sembra a volte spaventosamente conciliata con l'esistente, tutt'al più ispirata da una volontà di attutire gli spigoli della realtà. Di cercare la conciliazione laddove la conciliazione non è possibile. Ha ragione, perfettamente ragione Landini. Il conflitto in questo stato di cose è salvifico, è come il vento che soffia sulla palude. Non bisogna averne paura.
Professor Marco Revelli, grazie mille, ci ha dato anche un grande assist, perché adesso facciamo ascoltare il resto dell'intervista a Maurizio Landini. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Marco Revelli, professore sociologo all'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il conflitto che manca, il conflitto che è salvifico, soprattutto per immaginare anche un'idea di progresso, per interpretare il mondo attuale in modo diverso rispetto a come viene interpretato dalle destre che non vanno rincorse. Questo è quello che ci dice Revelli e quello che ci ha detto appunto anche Maurizio Landini nell'intervista che ha dato al nostro Alessandro Principe questa mattina all'apertura a Bologna della campagna sui referendum promossi dalla CGIL. Allora io vi lascio in chiusura di questa puntata con il resto dell'intervista a Maurizio Landini.
Allora, voi siete qui a Bologna per lanciare la campagna referendaria. L'avete chiamata La nostra rivolta è il voto, ricordando un po' la parola, insomma, che tanto aveva fatto discutere della rivolta sociale, l'associate al voto, alla campagna per i 4 referendum sul lavoro più quello della cittadinanza. Perché avete deciso di mobilitarvi in questo modo per il referendum, i 4 del lavoro, ma anche quello sulla cittadinanza? Che cosa cambierebbe con quei referendum se passassero?
Beh, innanzitutto perché di fronte alla crisi della democrazia, la democrazia la difendi praticandola, e uno dei problemi che noi stiamo vedendo è che quando il 50% dei cittadini e delle cittadine a votare non ci va più, questo rischia di favorire solo una logica oligarchica e autoritaria della politica, perché diventa che una minoranza decide per tutti, anche contro il parere della maggioranza in realtà delle persone. E per questa ragione oggi tornare a votare è l'atto più democratico e più forte che le persone possono avere. Tra l'altro, da una scelta individuale, il voto, può venire fuori un'azione collettiva che può cambiare davvero il nostro paese. Noi stiamo chiedendo di cancellare quelle leggi balorde che negli ultimi 20 anni hanno aumentato la precarietà nel nostro paese e che è anche la conseguenza del calo della produzione industriale, perché se un paese anziché investire sull'innovazione dei prodotti, sulla qualità del lavoro, sull'intelligenza delle persone, investe sulla riduzione dei diritti, sul lavoro a basso costo, sull'appalto, sul subappalto, è chiaro che questo ti porta fuori mercato. In più noi abbiamo più di 100.000 giovani ogni anno che se ne vanno via dal nostro paese.
Non sono state solo leggi fatte dalla destra, però.
No, assolutamente, ma infatti noi non stiamo dicendo che questo referendum è contro questo governo o contro questo partito o contro... No, noi stiamo chiedendo di cambiare, perché le politiche fatte negli ultimi 25 anni in questo paese hanno determinato un aumento delle diseguaglianze e stanno portando il nostro paese ad una regressione senza precedenti. Quindi bisogna proprio cambiare cultura e modello di fare impresa e modello sociale. Al centro deve tornare il lavoro, deve tornare la persona. Non ci può essere il profitto fine a se stesso o il mercato senza regole. Deve tornare la giustizia sociale, deve tornare la solidarietà tra le persone. Quindi i diritti fondamentali, un lavoro dignitoso, la sanità che cura tutti, il diritto alla formazione, allo studio, all'apprendimento, debbono diventare diritti fondamentali che noi vogliamo mettere al centro. E si cancellano leggi sbagliate che sono state fatte sia da governi di destra sia da governi di sinistra, perché noi vogliamo affermare un'altra idea di libertà.
Giorgia Meloni, parlando l'altro giorno all'assemblea della CISL, diciamo, vi ha lanciato la frecciata, la visione tossica, conflittuale, tra l'altro ricevendo un bel po' di applausi dalla platea. Come rispondete voi a questa accusa di essere, diciamo, lo traduco un po' dallo slogan politichese, essere un elemento di disturbo al ordinato e buono sviluppo delle politiche del governo?
Ma guardi, c'è al di là adesso delle battute che si possono fare, cioè che se, di come non siamo mai stati così bene come adesso, ecco, come di salute, ma credo che ci sia un punto che non può essere rimosso, e cioè nella storia del nostro paese siamo democratici proprio per il conflitto sociale che il mondo del lavoro, quando è stato ora, ha esercitato. E la democrazia esiste proprio perché si riconosce una mediazione tra i diversi interessi. Non esiste solo il capitale e il profitto, esiste anche il lavoro ed esistono le persone. E per questa ragione, quando è necessario, il conflitto è la condizione per potersi dire ancora un paese democratico. E il conflitto non è mai stata una cosa fine a se stessa. Noi quando agiamo il conflitto è perché vogliamo fare degli accordi, perché vogliamo fare delle riforme, perché vogliamo migliorare la condizione di chi produce la ricchezza in questo paese, perché vogliamo combattere le diseguaglianze, perché vogliamo dare un futuro ai giovani. Quando in realtà si mette in discussione questo, si sta dicendo che il governo vuole poter fare da solo quello che gli pare senza dover mediare, contrattare, negoziare con nessuno. Questo è quello che noi stiamo contestando ed è sotto gli occhi di tutti, la storia lo insegna, che c'è stata una crescita della democrazia, dei diritti sociali e civili proprio perché le persone in carne ed ossa, donne innanzitutto e uomini, si sono battuti per ottenere quei diritti che non avevano. E la crescita dei diritti nel lavoro ha sempre coinciso anche con la crescita dei diritti fuori dal lavoro e nella società, perché noi non siamo corporativi, non abbiamo mai pensato di tutelare semplicemente il singolo mestiere. Noi abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensare che la funzione di un sindacato degno di questo nome è pensare anche a un cambiamento della società in cui il miglioramento dei diritti e delle tutele determina una crescita per tutti i cittadini e per tutte le cittadine.
E così Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. L'intervista del nostro Alessandro Principe la trovate anche integralmente sul nostro sito radiopopolare.it. E invece con l'orizzonte delle 20 ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre domani al solito orario. Grazie a tutti per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!